Abbiamo pregato che il Signore si compiaccia di parlare ai nostri cuori e che illumini colui che parla e coloro che ascoltano, ma adesso vogliamo andare alla parola di Dio e apriamo la scrittura nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 11, e leggiamo dal versetto 13 al versetto 19. Epistola agli Ebrei, capitolo 11, dal versetto 13 fino al 19. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto opportunità di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco, egli che aveva ricevuto le promesse. Offrì il suo unigenito, eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una progenie, una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Fin qui la parola del Signore. Domenica scorsa, per quanti erano presenti, ricorderanno che non mi sono trattenuto come avrei voluto per spiegare la terza parte delle opere generali della fede in questi testimoni. Domenica scorsa ho esposto il versetto 13, 14 e 16 e lo schema fondamentale di questi versetti era che qui lo scrittore sta parlando non tanto dell'esperienza specifica di alcuni uomini di fede, ma delle esperienze generali di tutti coloro che possiedono la vera fede. E dicevo domenica scorsa che la fede conferisce a chi la possiede prima di tutto una nuova identità. Vi ricordate che quando Gesù chiamò i suoi discepoli, cambiò loro il nome. Per esempio, Pietro non si chiamava così prima. E ricevette questo nome, da Simone venne chiamato Pietro, perché Gesù aveva da insegnare qualcosa, dare un messaggio, ma sicuramente il cambiamento del nome nella cultura orientale significa un cambiamento di personalità, di identità, un nuovo inizio. E questo è quello che accade a coloro che ricevono la fede: ricevono una nuova identità definita prima di tutto da una relazione con Dio. Dio diventa il loro Dio, appartengono a Dio e Dio appartiene a loro. Come la sposa prende il nome dello sposo, così il credente prende su di sé il nome di Dio. E non solo questa nuova identità definita nei termini della relazione con Dio, ma anche è qualcosa di avvertito e confessato da chi ha la fede. Questi uomini confessarono di essere stranieri, di essere pellegrini su questa terra. Quindi non più quello che erano prima. Divennero qualcosa ed essi stessi affermarono di essere qualcosa o qualcuno di diverso. Non solo, abbiamo visto che la fede cristiana, la fede autentica, non solo ci dà una nuova identità, ma ci dà anche una nuova direzione e un nuovo orientamento di vita, che diventa definitivo. Questi uomini, queste donne cominciarono a camminare in una direzione diversa, lasciarono quello che avevano prima e si diressero verso la città di Dio. E questo cammino, questo pellegrinaggio fu qualcosa di definitivo, non tornarono mai più indietro. La fede, per chi la possiede, ha l'effetto di dirigere, di orientare la vita in modo definitivo. E l'ultima cosa alla quale ho soltanto accennato domenica scorsa e che oggi mi riprometto di esporre più ampiamente è che la fede produce dei risultati visibili, pratici, tanto nella vita intima dell'individuo che la possiede, quanto nella sua testimonianza pubblica. Allora la fede produce dei risultati, ha degli effetti nella vita intima e nella testimonianza pubblica. Cose semplici. Questo poi lo vedremo applicato alla prova della fede di Abramo, ma che non sono certo che riuscirò a trattare questa mattina. Ma questi principi che abbiamo appena espresso poi si vedono semplificati o vissuti nell'atteggiamento di Abramo quando la sua fede fu messa alla prova. Quindi la fede produce dei risultati chiari. Chi possiede la fede lo vede, lo sa e lo manifesta. Quali sono i frutti chiari condivisi da tutti coloro che vivono e muoiono nella fede? Perché queste persone morirono nella fede, cioè perseverarono nella fede fino alla fine della loro vita. Quali sono queste caratteristiche? E questo è qualcosa di grande, che può essere di grande utilità, perché noi spesse volte ci troviamo ad avere dei dubbi. In questi giorni una persona che conosco da molto tempo, che è un buon conoscitore della scrittura, che magari anche insegna, scrive, mi diceva che è assalito dal senso della propria peccaminosità e dal senso, e quindi anche dal dubbio. A volte è così, può accadere. Anche i cristiani possono cadere in un periodo di depressione in cui possono essere colti da un senso di scoraggiamento, di avvilimento, in cui dubitano perfino della loro stessa condizione, dal loro stesso stato di autentici cristiani. A che cosa dobbiamo guardare? Bene, il primo segno è questo, è la soddisfazione nel possedere le promesse, anche se ancora noi non abbiamo le cose promesse. Alcuni pensano di avere la fede soltanto se ottengono ciò che desiderano o ciò per cui pregano. Allora c'è un movimento, come lo dicevo domenica scorsa, il movimento cosiddetto della fede o del Vangelo della prosperità, che ti dice sei malato, sei malata, è perché non hai fede, perché se avessi fede il Signore ti guarirebbe. Hai fede soltanto se ottieni le cose che desideri. Questa è un'eresia che viene dal profondo dell'inferno, viene chiamato Vangelo della prosperità, ma non è affatto un Vangelo, è piuttosto fonte di illusione per molti e anche di delusione per tantissimi, di disperazione per tantissimi. Illusione per molti, perché alcuni pensano che siccome sono esteriormente benedetti, vuol dire che la loro benedizione esteriore deve essere necessariamente manifestazione del favore di Dio. Ed è crudele invece per tanti altri che possono essere persone che amano realmente Dio, ma che il Signore, per motivi che riguardano la sua suprema e sovrana volontà, vuole che essi soffrano e attraversino dei momenti di prova e di debolezza, così come vedremo ancora più avanti. La fede, quando c'è, è gioiosa e soddisfatta, non se ottiene le cose promesse, ma semplicemente per il fatto che Dio le ha promesse. Questi uomini, dice, morirono nella fede senza ricevere le cose promesse, senza riceverle, ma avendole salutate, vedute e salutate da lontano. Credere senza ottenere, l'ho già detto domenica scorsa, potrebbe apparire come una sorta di fallimento, ma per chi possiede la fede non è necessario stringere tra le mani le cose che Dio ha promesse, perché la fede stessa è sostanza, la fede stessa è sostanza di cose che non si vedono, di realtà che non si vedono. Vi ricordate quando abbiamo definito la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Quel termine è ipostasi, significa sostanza. La fede non è qualcosa di aleatorio, di astratto, di fantasioso, è sostanziosa, ha peso, ha realtà. Questa è la fede cristiana, e chi ha la fede è pienamente soddisfatto dalla promessa. La fede ci permette di vedere ciò che riserva per noi il futuro, ciò che ci è stato preparato dall'eternità, ciò che è già nostro. La fede prende le parole e le trasforma in realtà concrete. E vedere, salutare da lontano, certo, non è come possedere qualcosa, ma è sufficiente per darci soddisfazione, seppure non ne abbiamo il pieno godimento. Vi faccio un esempio. In questi giorni ho saputo una storia che ha quasi dell'incredibile, ma vi assicuro che è accaduta. Non farò riferimenti personali e vorrei che, se qualcuno sa davvero a chi mi sto riferendo, tenesse la bocca chiusa, perché si tratta di questioni veramente molto personali. Rimarrò sul vago, ma vi assicuro che queste cose succedono nella vita. Immaginatevi di una persona che, per una qualunque ragione, ottiene i favori di un'altra persona che è molto ricca, che ha proprietà, che ha denaro, e questa persona molto ricca non ha eredi, se non semplicemente qualche persona, qualche parente lontano, che tra l'altro per motivi suoi personali si è completamente scordato di lei. E questa persona si affeziona così tanto a, mettetevi voi, va, al posto del beneficiario, si affeziona così tanto a voi che vi dice: senti, io in questa vita non ho altro che te come persona che mi rispetta, che mi serve, che si prende cura di me, che mi dimostra affetto. Ho tante case, ho tanti soldi, queste cose io te le lascio. Fino a quando sono in vita non avrai neanche una di queste. Però, per dimostrarti la mia buona volontà, ti faccio un testamento, in modo che alla mia morte, il giorno stesso della mia morte, tu divenga proprietario di tutti i denari e di tutte le cose che io ho. Allora, come si dice, cambiando le cose che devono essere cambiate, perché un testamento umano può essere cambiato, può essere mutato, ma pensate a voi stessi che siete stati fatti eredi universali di proprietà e denaro che probabilmente vi permetterà di vivere tutto il resto della vostra vita, perfino se siete giovani, senza la necessità di dover pensare ad alzarvi al mattino alle 5 e dover andare a lavorare. Non avete tecnicamente quelle cose, non le avete ancora tra le vostre mani. Non sono vostre, nel senso che non ne potete disporre come volete, ma pensate ai vostri sentimenti. Le vedo, le saluto da lontano, sono mie quelle cose. E sebbene dal punto di vista umano ci può essere la possibilità che qualcuno ve le possa togliere o che voi non giungiate a goderne, perché potreste morire anche prima voi della persona che vi ha lasciato l'eredità, questo è esattamente quello che vuole dire il nostro scrittore. Dio ci ha lasciato delle ricchezze e ne ha fatto fede, firmando con il proprio sangue, affissando un patto in cui noi siamo lì i beneficiari di una eredità che è incorruttibile, che è immarcescibile, che è custodita nei cieli per noi ed è vostra. E non è, il problema non è che adesso non ce l'avete tra le mani, è vostra, la potete guardare, la potete salutare da lontano, ma la fede vi dà la certezza che ci sarà un momento in cui sarà vostra e ne potrete godere pienamente, potrete goderne perfettamente. Questo dà la piena soddisfazione, la per fede costoro sono vissuti e sono morti senza ricevere le promesse, ma le hanno vedute e le hanno salutate da lontano e questo crea interiormente un senso di gioia, di soddisfazione e di pienezza. Il cristiano non è un miserabile, il cristiano è una persona pienamente soddisfatta nelle parole di Dio e dalle parole di Dio, perché sa che non possono, esse non possono venire meno. Il cristiano non guarda a ciò di cui oggi può godere su questa terra come se fosse l'unica o la massima fonte di gioia. Su questa terra noi abbiamo grandi fonti di gioia. Pensate alla gioia di avere una famiglia, pensate alla gioia di avere dei figli, pensate alla gioia di avere delle, ma anche le cose più semplici, quando vediamo un bel tramonto, o davanti a una scena in campagna, o al mare, o in montagna, la gioia dell'amicizia, ci sono un'infinità di cose di cui oggi noi godiamo, tuttavia le cose di cui oggi noi godiamo, sappiamo, il cristiano sa che non è la massima fonte di gioia, perché qualunque gioia che noi, di cui oggi noi godiamo, non solo è temporanea, ma è anche contaminata. Quale amicizia bella e dolce a volte non ci riserva anche qualche dispiacere? Quale relazione coniugale meravigliosa a volte non ha delle spine e dei momenti di sofferenza e così via. Il cristiano sa che per quanto noi possiamo godere in questa vita, i tesori e le gioie di questa terra non sono né l'unica né la massima fonte della gioia possibile, perché la massima gioia di cui possiamo godere è la più grande, è quella di cui godremo nel cielo. Quando saremo perfetti, saremo in mezzo a persone perfette e contempleremo Dio faccia a faccia. Gesù ha detto: non fatevi tesori sulla terra. Perché lo ha detto? Non perché i tesori siano qualcosa di sbagliato o di male, o perché i tesori non ci possano dare una certa quantità di gioia. I tesori su questa terra ci danno gioia. Noi proviamo gioia nell'usare le cose. Ma Gesù dice che la nostra vita non deve essere orientata a costruirci tesori su questa terra come se fossero gli unici tesori che possono esistere. Perché i tesori su questa terra sono di corta durata. Gesù ha detto: vengono i ladri che rubano, viene la ruggine che li rovina, vengono le tarme che se le divorano. In altri termini, i tesori su questa terra li possono giovare, ma solo per poco tempo. Fatevi tesori in cielo, dove non ci sono ladri, dove non c'è ruggine, dove non ci sono tarme. E questo è il nostro motto. La nostra gioia è certamente nelle cose di cui possiamo godere su questa terra, tuttavia il cristiano è orientato verso il futuro e accetta di buon grado la sofferenza e a volte perfino la privazione di qualunque bene, perché sa che queste cose su questa terra sono soltanto temporanee, leggere afflizioni. E qui c'è una domanda che noi dobbiamo porre a noi stessi, ed è una domanda molto importante, perché dal rispondere onestamente a questa domanda potremmo scaturirne delle informazioni riguardo allo stato della nostra anima. E la domanda è: la tua fede è orientata verso il futuro o verso il presente? La tua fede? La tua fede è orientata verso il futuro o verso il presente? In altri termini, controlla il contenuto delle tue preghiere, i tuoi desideri e le tue aspirazioni. Verso cosa sono rivolti? Verso questioni e cose che tutto sommato durano per 10, 20, 30, 50 anni, 60 anni e poi finiscono? O stai guardando ben oltre? La tua fede è orientata verso il presente o verso il futuro? L'Apostolo Paolo diceva: se noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili degli uomini. Il materialismo è qualcosa che purtroppo contamina e ha contaminato tanti cristiani, tante chiese, e noi non ne siamo scevri del tutto, fratelli, se siamo onesti. Tuttavia dobbiamo ricordarci che non siamo di qui, siamo stranieri, siamo pellegrini, siamo gente di passaggio. E la cosa che voglio farvi notare, che ci tengo che notiate in questo passo, è che noi che viviamo dopo la venuta di Cristo non ci troviamo in una condizione diversa da chi visse prima della venuta di Cristo. Perché sia per questi uomini e queste donne che vissero prima della venuta di Cristo, le promesse riguardavano un futuro che era molto distante, ma anche per noi è la stessa cosa. Anche per noi la gran parte delle promesse, le cose più importanti di ciò che Dio ha promesso a noi, non sono già realizzate, non riguardano la nostra vita presente o futura su questa terra, ma riguardano il nostro futuro più distante. Pensateci. Certo, Abramo, Sara avevano davanti a loro delle promesse che riguardavano la terra, la progenie, quindi la nazione che sarebbe venuta, la venuta di colui che avrebbe benedetto tutte le nazioni della terra, cioè Cristo, e queste cose sono realizzate, ma pensate che questi uomini aspettavano una città il cui costruttore, architetto e costruttore è Dio, e la stessa cosa riguarda noi. La gran parte del nostro godimento, della nostra gioia, delle promesse che Dio ci ha fatte, riguardano il futuro. Dobbiamo avere una mentalità escatologica, cioè guardare al compimento delle promesse. Fratelli, questo io credo che sia una cosa davvero vitale, fondamentale per noi e per i cristiani di ogni tempo. Questo non significa fuggire dal presente o vivere male nel nostro presente, ma ricordarci che quello che deve venire è la realtà e quello che deve venire è la vera gioia e la vera felicità che ci aspetta. Guardare avanti, guardare alla meta, guardare a dove arriveremo è estremamente importante. Tutte le promesse di Dio hanno il loro sì e il loro amen in Cristo, e la gran parte di queste promesse per noi riguarda ancora il futuro. Quindi piena soddisfazione nel possedere queste promesse piuttosto che nello stringere tra le mani le cose che Dio ha promesso. E questo riguarda l'interiore, questo riguarda la nostra esperienza interiore. La fede, chi la possiede, produce questo segno interiore della soddisfazione, della gioia nel considerare le promesse di Dio. Gesù ha detto: io sono il buon pastore. E io do la mia vita per le pecore, e le mie pecore non periranno mai. Questa è una promessa. Perché molte volte ci sentiamo insicuri, ci sentiamo così soggetti alla nostra stessa debolezza e precarietà, quando abbiamo un pastore che ci ha detto che siamo custoditi nelle sue mani? La seconda cosa che riguarda l'esperienza della fede è che chi la possiede confessa la propria condizione. Cioè, questi credenti furono dei confessanti. Dice che confessarono di essere forestieri e pellegrini. La parola qui, confessare, il verbo è omologare, omologheo, è un verbo molto importante, lo troviamo più volte nel Nuovo Testamento. Gesù ha detto: chi mi confesserà davanti agli uomini, io lo confesserò davanti al Padre mio. Cioè, Gesù ha detto che è importante omologare, no? Confessare il suo nome davanti agli uomini. Più avanti, nell'Epistola ai Romani, Paolo dice che con la bocca si fa confessione per essere salvati, col cuore si crede per essere giustificati, con la bocca si fa confessione per essere salvati. E questo è il verbo che noi troviamo anche in Prima Giovanni, dove si parla della confessione dei nostri peccati. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. Che cosa significa questo verbo omologare? Omologheo, confessare, tradotto confessare. Omologheo è una parola composta da due parole in greco, che letteralmente significa dire la stessa cosa. Dire la stessa cosa. L'ho spiegato altre volte, l'omologazione, noi lo conosciamo per esempio quando andiamo a fare la revisione della macchina, no? Andiamo a fare la revisione della macchina, allora si guardano dei documenti, i documenti dicono questa macchina deve essere così, deve avere queste gomme, questi fari, deve avere questo numero di telaio, eccetera. E poi guardano la macchina e guardano che effettivamente c'è quel numero di telaio, ci sono quei fari, ci sono quelle gomme e danno una dichiarazione, l'omologazione appunto. Cioè questa macchina dice la stessa cosa di questo documento, le due cose sono perfettamente sovrapponibili. Dice la stessa cosa, omologare o confessare significa appunto questo, dire la stessa cosa. Ora, queste persone furono dei confessori, diceva la loro vita, diceva la stessa cosa di quello che dicevano le loro parole. Omologare Cristo, confessare Cristo significa dire di Cristo la stessa cosa che il Padre dice di Lui. Omologare i nostri peccati, confessare i nostri peccati significa dire dei nostri peccati le stesse cose che Dio dice dei nostri peccati. Omologare la nostra vita, confessare che siamo forestieri e pellegrini significa che con le nostre parole e con le nostre azioni c'è coerenza, non ci sono due storie, cioè le mie parole dicono una cosa, la mia vita ne dice un'altra. Queste persone furono dei confessori, le loro parole e le loro azioni coincidevano, perché la fede quando c'è non può rimanere nascosta. E con le parole e con le azioni chi la possiede dichiara, confessa ciò che è senza paura e senza vergogna. E lo fa con la gioia di chi ama la propria condizione, non con le mormorazioni. Il popolo di Dio era nel deserto, era stato liberato dalla schiavitù, ma che storie abbiamo, che confessione abbiamo delle loro ribellioni, delle loro mormorazioni continue? Sì, siamo stati liberati dall'Egitto, sì, non siamo più sotto la schiavitù, però potremmo tornare lì indietro, qui noi moriamo di fame. Confessavano di essere popolo di Dio, ma si lamentavano della loro condizione di sofferenza. Ora, fratelli, il pellegrino e lo straniero è destinato a soffrire. Il pellegrino e lo straniero è destinato a soffrire, si trova in una terra straniera, si trova di passaggio. Gesù ha detto, nel mondo avrete gioia continua dalla mattina alla sera, sempre, sarete tutto quello che volete. No, il mondo non è, la nostra vita non è una Gardaland, no? Probabilmente Marta e anche Samuele e Irene vorrebbero andare a Gardaland, vedete le pubblicità, chissà, magari un giorno ci andrete, ma la vita non è un parco di divertimenti. E quelli che hanno i capelli bianchi o che hanno i capelli che non ne hanno perché hanno vissuto un po' più di voi ve lo sanno dire. La vita, Gesù ha detto, nel mondo avrete tribolazione. Gesù ha detto così e l'Apostolo Paolo gli fa eco dicendo che è attraverso tante tribolazioni, difficoltà che noi entreremo nel Regno dei Cieli. Atti 14:22. Ma Gesù ci ha insegnato che seppure la vita del cristiano è una vita di sofferenze, di persecuzioni, di difficoltà, ci ha detto così in Matteo 5, oggi, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Ancora una volta, vedete come Gesù ci spinge a guardare oltre. Perché noi non ci rallegriamo quando siamo maltrattati? Perché pensiamo che la vita è solo qui. Ma Gesù ci dice: rallegratevi perché il vostro premio è grande ed è nei cieli. Guardate al futuro, guardate a quello che vi aspetta. Quindi confessate la vostra condizione di credenti che affermano di essere forestieri e che vivono da forestieri, e rallegratevi in questa condizione, che pure è una condizione di sofferenza. E infine, e questa è l'ultima cosa, questa prova della nostra fede è la dimostrazione pubblica che Dio è il nostro Dio. La dimostrazione pubblica che Dio è il nostro Dio. Io credo che uno dei versetti più straordinari dell'intera Bibbia, cioè più sorprendenti, è proprio questo, quello che abbiamo letto qua. Il versetto 16, che dice che Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio. Ma ci pensate? Che cosa significa questo? Il creatore del cielo e della terra, l'Iddio onnipotente e glorioso, non si vergogna che persone come te, come te, come te, come me, siano identificate a Lui e che Lui è il nostro Dio. Che quando la gente ci vede passare dice: guarda, Dio è il Dio di questa persona. Che soddisfazione, che gioia ci dovrebbe dare sapere che Dio si vanta di essere il nostro Dio. Perché non è tanto non vergognarsi, quando Paolo dice: io non mi vergogno del Vangelo, che cosa? Io mi vanto del Vangelo, io sono orgoglioso del Vangelo, perché il Vangelo è potenza di Dio, e Dio si vanta di essere il nostro Dio. Ma dobbiamo capirla questa cosa però, che vuol dire? Attenzione, non capitela male, perché questa cosa potrebbe essere compresa male, dare un significato che non ha. Dio non si vanta di te. Cioè, Dio non si vanta di te o di me. Come noi, per esempio, ci potremmo vantare di, sai, io conosco Zio e Caio. Una volta ci si vantava di conoscere i politici, no? Sai, conosco, ora non... Chi si permette di farlo sicuramente ha qualche mala parola e credo anche spesse volte a buon diritto. Ma io conosco Tizio. E così potremmo essere indotti a pensare che Dio si vanta di noi perché noi siamo qualcosa di grande, qualcosa di importante, qualcosa di prezioso. Oggi c'è la filosofia del io valgo. No? E quindi molte volte, sai, nelle pubblicità, nel mondo, nella cultura, ci hanno fatto pensare che noi siamo importanti, tu sei importante, tu vali, e così Dio si vanta di te perché tu sei importante. No, assolutamente non è questo il significato. Il vanto di Dio riguarda la potenza della sua redenzione e il fatto che Egli ha dimostrato di essere capace di portare a sé uomini che per natura erano peccatori, erano ribelli. Egli si vanta di averci conquistati e di averci trasformati con la sua grazia. Egli si vanta del fatto che persone che avevano come noi l'immagine del diavolo e ed erano ribelli nei suoi confronti, adesso, grazie a lui, siamo diventati immagine di Dio. Somigliamo a lui, non abbiamo più l'impronta del demonio. Abbiamo l'impronta divina. Egli si vanta di essere il nostro Dio perché ci ha trasformati per essere suo popolo, per essere suoi. E siccome ci ha donato la fede, può farlo, perché questa fede ci ha dato una nuova natura, una nuova identità, una nuova testimonianza e ci porterà ad essere perfettamente conformi alla sua immagine, santi come Dio è santo, perfetti come è perfetto il nostro Padre Celeste, a lui sia la gloria, a lui sia la gloria. Io ho finito questa mattina, vi rassicuro, questo era solo il primo punto dei che avevo, però credo che abbiamo abbastanza per concludere. Della prova di Abramo, che era il titolo del sermone di oggi, ne parleremo domenica prossima. Però voglio dire due o tre parole, prima di tutto agli inconvertiti che sono tra noi, persone che non hanno la fede. E probabilmente alla fine di questo messaggio qualcuno di voi si sta domandando, ma sono un credente o non lo sono? Ho queste prove interiori in me, questa gioia, questa soddisfazione nelle promesse, questa omologazione della mia esperienza, cioè le mie parole, la mia vita coincidono, non danno un messaggio scollato, diverso, ma si sovrappongono. Dimostro pubblicamente che Dio è il mio Dio. Ecco, io non mi meraviglio che chi non è un credente non conosca la soddisfazione, la gioia, e che la cerchi ora in un bicchiere di qualche cosa, domani in una striscia di cocaina, dopodomani ancora in una nottata vissuta nella baldoria, fra un mese ancora in una vacanza straordinaria o cercando di crearsi un corpo che possa attirare gli sguardi. Non mi meraviglio, perché questo è il vostro tesoro. E tutto il vostro tesoro finirà a marcire sotto qualche metro di terra. E la gioia e la soddisfazione non la conoscerete. Il credente soltanto che vede e saluta, pur da lontano, le promesse divine, conosce questa gioia e conosce questa franchezza. Un'altra parola la voglio rivolgere ai credenti che sono tra noi e si trovano nella sofferenza, ogni genere di sofferenza, sofferenza fisica, personale, sofferenza a causa delle malattie delle persone che ti stanno innanzi, sofferenza perché avresti voluto che la tua vita andasse in un certo modo, invece è andata in un altro modo, sofferenza per delle delusioni che hai avuto, sofferenza per gli degli errori che hai fatto. Sofferenza per cose che non dipendono dalla tua volontà o per cose che dipendono dalla tua volontà, dalle tue scelte. Beh, guardate, leggete questo libro, il problema è che tanti non leggono la Bibbia. E guardate che qui c'è la storia, in questo libro ci sono le storie di uomini e di donne che hanno sofferto. Dalla prima persona che ha avuto la fede, Abele, fino all'ultimo e più grande esempio di fede, Gesù Cristo, e poi guardiamo a tutti gli apostoli e tutti i cristiani, leggete le loro storie, leggete le storie del salmista, di Davide, di Asaf, Guardate quando hanno composto i loro salmi e riconoscerete che li hanno composti nella sofferenza, spesse volte nella persecuzione, nel pericolo di vita. Non vi lamentate delle vostre sofferenze. Le difficoltà fanno parte della nostra vita e sono ordinate da Dio perché dobbiamo imparare da quelle cose. Hanno uno scopo. Non necessariamente sono retribuzione, non sono punizioni, non sono, come dire, castighi. No, ma hanno uno scopo didattico, lo vedremo più avanti. Ma credenti nella sofferenza, coltivate questa mentalità escatologica. Guardate avanti, alzate gli occhi, guardate alla città, salutate le promesse e rallegratevi in quello che Dio ha preparato per voi. L'ha preparato. Non vi piacete, ma il vostro corpo della risurrezione sarà infinitamente più potente e più bello di quello che potreste guadagnarvi con ore e ore di palestra e diete che vi distruggono. Siete malati. Ci sarà un giorno in cui Cristo asciugherà ogni lacrima dagli occhi vostri. E così via. E infine, una parola riguardo alla missione che ciascuno di noi ha in questo mondo. Perché esisto? Magari qualche casalinga si domanda, ma perché esisto? Per lavare piatti, per fare lavatrici, stendere panni, stirare? Che cos'è la mia vita? Com'è ridotta la mia vita? Beh, se sei una credente, se sei un credente, tu esisti per essere un testimone di Dio in questo mondo, in quello che fai, perché si veda che Dio è il tuo Dio, con le tue parole e con i fatti. Molti di noi non faranno miracoli in questo mondo. E ricordatevi che ci sono persone che hanno fatto miracoli che marciranno all'inferno. Signore, Signore, noi abbiamo fatto potenti operazioni nel tuo nome. E Gesù dice, io non vi ho mai conosciuti a queste persone. Molti di noi non cacceranno demoni, molti di noi non predicheranno il Vangelo a grandi masse, molti di noi non avranno grandi riconoscimenti pubblici, non ha importanza. Quello che ha importanza è se siamo operatori di iniquità o se siamo operatori di giustizia, cioè se abbiamo la fede di Dio nel cuore che fa sì che le opere che Dio ha preparato per noi le compiamo nella semplicità come testimoni di Dio in questo mondo, o se siamo persone che invece vivono soltanto nel peccato. Questo è quello che conta. E la missione di ciascuno di noi, il compito che ciascuno di noi ha è quello di essere un testimone di Dio nel mondo. Quando cambi il pannolino a tuo figlio o a tuo nonno o a tuo marito o a tua moglie, perché succedono anche queste cose nella vita, quando fai le tue azioni normali al lavoro, lavorando dignitosamente, onorevolmente, siamo testimoni di Dio. E questo è quello che siamo chiamati a fare. La fede dove c'è, si manifesta interiormente ed esteriormente. Chiudiamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per l'esempio luminoso di uomini e donne che ti hanno amato e hanno fatto la tua volontà. E ti supplichiamo affinché la vita nostra possa essere una vita vissuta nel tuo timore. Concedici di avere questi segni interiori e concedici di essere persone che confessano e dichiarano e dimostrano che apparteniamo a te. E seppure vorrai mettere alla prova la nostra fede ne uscirà purificata. Ti preghiamo, Signore, che tu ci sostenga fino alla fine della nostra vita. Ti prego in particolar modo per coloro che non hanno la fede di Dio o che vivono nel dubbio riguardo alla loro condizione. Compiaciti, o Signore, di chiarire al loro cuore dove si trovano e che possano essere persone che vivono da ora in poi cercando la tua faccia e desiderando la città celeste. Ti prego per ciascuno di noi, Signore, rendici ancora più desiderosi di quelle realtà spirituali che tu hai preparate per noi e che sono da venire e delle quali oggi possiamo soltanto goderne in parte, le salutiamo da lontano. Ma aiutaci, oh Signore, nelle circostanze difficili della vita, ad essere capaci a guardare a te e a ricordarci di quello che hai preparato per noi, per trovarne forza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.